È con me Gianluca Maggi, ben trovato.
Grazie.
Allora, con Gianluca Maggi, che è scrittore, filosofo e storico e orientalista, già docente presso l'Università di Urbino, oggi parliamo di un libro, il suo nuovo libro, che ha come personaggio uno di quelli di cui oggi si parla tantissimo e credo anche, Gianluca, a sproposito. Ovvero Goebbels,
Sì.
che viene oggi, come dire, preso in considerazione a proposito della manipolazione, a proposito della propaganda. Alcune sue frasi vengono postate, rese note, ma come spesso capita, ai noi, potrebbero essere frutto anche di una certa mistificazione. Quindi io vorrei che tu ci dessi degli strumenti giusti intanto su come orientarci. Chi era questo personaggio?
Ah, questo è un buon inizio. Beh, guarda, innanzitutto diciamo che Goebbels era un narcisista ossessivo. Basti pensare che lui amava soltanto sua madre e Hitler. La sua famiglia, moglie e 6 figli, erano parte soltanto della messa in scena propagandistica della sua vita. Goebbels, possiamo dire, fu uno psico-apatico. Cioè aveva una psiche apatica, era privo di risonanza emotiva, aveva un sentimento empatico fuori uso, cioè aveva una tonalità dell'animo, potremmo dire, a bassa emotività e a scarso sentimento. Questo fatto lo rendeva particolarmente efficiente come grande manipolatore delle masse. E quello che lo ha reso un grande manipolatore delle masse, non è stato tanto il suo disprezzo per l'umanità, non è stata tanto la sua arroganza, il suo ego smisurato, l'opportunismo sfrenato, il prepotente desiderio di potere e di prestigio sociale. Ecco, tutte queste componenti, unite al suo genio e alla sua ossessione narcisistica, e alla sua psicopatia, hanno fatto sì che lui potesse appunto sviluppare questo suo ruolo di grande manipolatore delle masse. Il fatto è triste è che oggi questa che possiamo chiamare psicoapatia, purtroppo, si sta diffondendo con la velocità di un incendio boschivo, anche tra chi manipolatore di professione non è. Questo purtroppo grazie anche al distanziamento a cui siamo sottoposti e all'uso forzato per i nostri contatti sociali dall'uso dei social network, il cui pilastro consacrato è il fraintendimento quando non la violenza verbale e lo scatenamento dell'odio. Ecco, questo lo dico, questo inciso sull'attualità. Perché ci serve per aprire una breve parentesi per capire dove si dirige il mio libro. Perché il mio libro, diciamo, non si circoscrive, come dire, in un perimetro storico, ma piuttosto direi che diagonalizza, trasduce le applicazioni tattiche di Goebbels per vedere come vengono attuate nel presente dai media brain trust, perché il libro è suddiviso idealmente in 5 parti. Allora, la prima parte contiene la prefazione di Jean-Paul Fitoussi, che è del 1942 ed è il guru della culla del pensiero liberale illuminista di Sciences Po di Parigi. Poi Fitoussi insegna anche alla Columbia University di New York e alla LUISS di Roma. E la prefazione che ha fatto è davvero estremamente ricca perché concettualizza in poche battute la struttura e la direzione del libro. Poi in questa prima parte del libro c'è anche una parte intitolata Aprendo il libro che contiene la descrizione dell'impianto del libro. Poi la seconda parte, quella che poi ci presteremo oggi a considerare insieme. La possiamo considerare una una vera e propria caccia psicologica nella mente del diavolo zoppo. Poi c'è una parte che è curiosa, è breve, è proprio asciugata all'osso, che ha il titolo di Interludio, una discesa nel Maelstrom. E questa contiene la sintesi di un racconto di Edgar Allan Poe, perché questo racconto di Edgar Allan Poe ci fornisce proprio la chiave delle 11 tattiche di manipolazione oscura. Poi a seguire c'è la successiva parte dove si analizzano proprio in modo analitico le 11 tattiche. C'è un'ampia spiegazione per ciascuna di esse, e poi c'è per ciascuna di esse la trattazione di un esperimento psicosociologico. La parte dell'esperimento psicosociologico l'ho inserita. Alcuni di questi esperimenti ghiacciano il sangue nelle vene, però ne attestano la validità applicativa di ognuno di questi principi. Poi alla fine, appunto, di questa parte ci sono dei suggerimenti di film. In totale vengono suggeriti 55 film ad hoc, quindi 5 per ogni principio, e questo servono per delucidare l'applicazione dei principi, e sono anche utili per arricchire di nuove prospettive gli stessi principi tattici. Questo perché voglio dire che la spiegazione di ogni principio è costruita in modo tale di non volere esaurire con la spiegazione tutto il principio tattico, ma vorrei creare la possibilità per il lettore di trarre le proprie personali conclusioni,
sì,
e in modo tale che ne possa parlare poi anche con le altre persone. Infatti, sì, ho costruito il testo a mosaico, in modo tale che il lettore si possa immergere e poi riemergere dal libro a proprio piacimento, un po' come quando si naviga in un sito web e poi si condivide il proprio punto di vista con le altre persone.
Sì, sì, io devo dire subito una cosa e la voglio esplicitare subito, anche se tu, Gianluca, già la sai. È un libro che io ho trovato estremamente interessante, inquietante ed interessante allo stesso modo.
Esci da questo libro.
È molto ben scritto, quindi mi sento di consigliarlo ovviamente a tutti. Ma la cosa veramente che sembra più evidente fin dall'inizio è, sì, quanta modernità ci sia in un personaggio che risale al secolo scorso.
Sì, 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 sono passati diverse decine di anni, ma la sua attualità veramente è inquietante. È proprio per questo che le finalità del libro non sono archeologiche o storiche. Questo perché affrontare questo personaggio e quello che ha partorito il male. Se l'avessimo affrontato soltanto da una prospettiva puramente storica, avrebbe significato volerne ignorare il suo carattere di attualità stringente. È per quello che dicevo che è un lavoro di trasduzione,
sì,
perché l'intento è un'analisi critica delle strategie di addomesticamento, delle strategie di controllo sociale, delle strategie di manipolazione e massificazione dell'individuo proprio attraverso il lavoro propagandistico di Joseph Goebbels. E questo, sì, per quale fine? Per poter decifrare l'attuale modello di dominio, l'attuale modello di dominio che integra il potere finanziario, il potere mediatico e il potere culturale. E quindi il lettore si trova in mano degli strumenti per fronteggiare questi tempi nei quali viviamo, che sono i tempi inquietanti per il declino del funzionamento della democrazia, per il declino dell'istruzione che è diventata semplice figura retorica, per il declino dell'equilibrio degli ecosistemi, che è un equilibrio che è stato sacrificato alla crescita del PIL. per il declino del tempo immolato, come potremmo dire, alla coazione tecnologica, al declino dell'armonia economica che è soffocata dalla smania di consumo. Quindi il nostro periodo nel quale viviamo si potrebbe definire un periodo di dittature senza lacrime.
Sì, sai che cos'è la cosa che ho trovato più stridente? La copertina del libro, dove c'è Goebbels sorridente con un mazzo di fiori in mano, e quanto sia stato invece categorico nel suo agire, soprattutto negli ultimi istanti della sua vita, cioè quando ha avvelenato i figli e quando lui con la moglie si siano avvelenati entrambi alla conclusione del Terzo Reich. Ora, certamente approcciare a un personaggio così particolare deve essere stato anche un po' emotivamente, no? Dico problematico.
Assolutamente. Ma perché mi sono letto praticamente tutto quello che ha scritto.
Cioè 35.000 pagine hai letto dei suoi diari?
Sì, quelle dei diari, ma poi sono letto insomma anche tutta la sua produzione pubblicistica, i suoi discorsi che sono stati trascritti, insomma è stato un lavoro infernale che, come si dice in tedesco, das würde ich einem Feind auch nicht wünschen, che non augurerei neppure a un nemico, perché è stato disturbante anche per i sogni. È un lavoro che è andato avanti una decina d'anni. Anzi, guarda, a proposito che mi hai tirato in ballo per l'atmosfera sulfurea, vorrei leggere, che tanto sono un pugno di righe,
certo,
di introduzione. 1 maggio 1945, tutto è precipitato. Nel bunker di Berlino, Magda, moglie di Joseph Goebbels, con meticolosa precisione prepara la radicale uscita di scena. La sera precedente ha anestetizzato i sei figli con un sonnifero nel latte. Ora pulisce e lucida perfettamente la cucina dove si sono seduti insieme per l'ultima volta. Entra nella loro stanzetta. Secondo un ordine già determinato più volte nella sua mente, schiaccia in bocca, uno a uno, una capsula di cianuro. Helga, 13 anni, Hildegard, 11, Helmut, l'unico maschio, 9, Holdin, 8, Hedwig, 7, nata proprio il primo maggio, Heidrun, 4 anni. L'H iniziale dei nomi era in omaggio a Hitler. Lo zio Adolf, come lo chiamavano i bambini, ha già preso congedo dalla vita. Alle ore 15.30 del 30 aprile, insieme a Eva Braun, sposata il giorno precedente. Ore 20.40. Joseph Goebbels salvaguarda la forma sino agli ultimi istanti di vita. Indossa con calma il cappotto, il cappello e i fili guanti. Attende la moglie. Il sipario sta per chiudersi con l'ultima messa in scena propagandistica concepita per darsi fama postuma. Ingeriscono insieme due capsule di cianuro, le dà il braccio, lasciano il silenzio del bunker dalla porta che dà sul giardino, varcano la soglia della loro vita. Goebbels aveva 48 anni, Magda 44. Chi fu veramente Joseph Goebbels, questo uomo posseduto e dal piede deforme, nell'antichità il marchio dell'indemoniato? E questo è appunto...
È agghiacciante, te lo dico.
È atroce, insomma, per noi che siamo poi genitori, arrivare a concepire di uccidere sei figli è qualcosa di terrificante, di atroce, fa ghiacciare il sangue nelle vene. Fa
e tremare... soprattutto credo anche che tutta la narrazione che tu hai fatto di Goebbels lo riporti sempre a Hitler nel modo più diretto possibile, perché molta gente crede e ritiene che Hitler sia il male assoluto, l'autore di Mein Kampf, e quindi naturalmente che lì abbia un po' messo, sentenziato, tutto il suo male e tutti i suoi propositi. Ma in realtà è stato molto aiutato da
Ah,
Goebbels
certo.
in tantissime cose, prima di tutto in questa propaganda infame.
Ah, certo, beh, il Führer, se non avesse avuto Goebbels, insomma, avrebbe faticato molto, ma molto di più, laddove ce l'avesse fatta, per impiantare nelle menti dei tedeschi determinate concezioni disturbate. Questo noi infatti lo vediamo nel proseguio di questa seconda parte che io sviluppo della storia di Goebbels, che è anche a suo modo una psicoanalisi della psicopatia al potere e che io ho cercato anche per renderla maggiormente digeribile, l'ho scandita in tre atti, un po' come una tragedia shakespeariana, dove noi ripercorriamo a volo d'aquila la vita di Goebbels. L'ho scandita in tre atti con rispettive scene, proprio come i tre ruoli che questo diavolo zoppo si è cucito addosso e che poi è andato a interpretare sul grande palcoscenico della vita. Ed è una trama che è, come dire, una trama che è tessuta di menzogna e di racconti inventati o favoriti da Goebbels stesso, dove la distinzione tra finzione e realtà è più sottile di una ragnatela. Questo
Sì.
perché i racconti ben tramati, caratterizzati in quadri d'atmosfera letteraria, finiscono non di rado per fare la storia, sia personale che collettiva. Allora,
Sì.
appunto, questa scansione, chiamiamola teatrale, questa grande scansione di messa in scena, noi vediamo le tre fasi della vita di Goebbels, da quando era un bambino, insomma, con le sue disavventure, fino poi alla grande ascesa in cui ha indossato la uniforme del partito, benché poco
Ma
congeniale all'aspetto fisico.
dal momento in cui tu sei uno studioso della mente umana, che idea ti puoi fare di
Sì.
questi personaggi
Sì.
che, come viene fuori anche dagli atti del processo di Norimberga, sono
Sì.
persone normali?
Sì.
Come si può concepire in una persona normale tanta caratterizzazione di odio, di violenza?
Questo è buono. Beh, qui ce lo ha mostrato anche la banalità del male di Hannah Arendt,
Sì.
dove appunto analizzò in particolar modo la figura di Eichmann. E ne emerge la figura di personaggi, allora, con poca immaginazione, con poca creatività, che si sottopongono anima e corpo all'espletazione della loro funzione burocratica. Questo fenomeno, che è altamente disumanizzante, non lo vediamo soltanto nei gerarchi nazisti, ma lo vediamo, non so, per esempio, quando chiesero al pilota dell'Enola Gay come ha fatto a sganciare le bombe su Hiroshima. La sua risposta ci lascia esterrefatti, perché lui rispose semplicemente: "This was my job", questo era il mio lavoro. Lo vediamo anche nei gerarchi dell'ex Unione Sovietica, lo abbiamo visto nei burocrati della ex DDR. Loro erano semplicemente funzionari di un apparato e si deresponsabilizzavano negli atti atroci che compievano, semplicemente con l'idea che loro dovessero essere efficaci ed efficienti nell'espletazione del loro compito. Questo è, come dire, sgravarsi l'animo da certe conseguenze, e inoltre è appunto un processo di disumanizzazione del quale loro stessi ne erano inconsapevoli. Non sono mostri così come semplicemente tenderemmo a figurarci nella mente, erano personaggi appunto cosiddetti normali, fra virgolette, i quali sottoposti a un forte condizionamento d'ambiente e poi arrivavano a fare quello che hanno fatto. Non va mai sottovalutato il condizionamento d'ambiente e la forza che ha la pressione del gruppo, anche laddove non coercitiva, nell'indurre a compiere gesti anche efferati. Il condizionamento d'ambiente, ripeto, e le pressioni di gruppo, anche non coercitive, hanno una forza dirompente sulla nostra mente, proprio perché agiscono a livello subcorticale, cioè sotto la neocorteccia, vanno a toccare cioè quello che si chiama il cervello mammifero o il cervello, la sfera limbica, cioè tutta la sfera deputata alla emotività e alla memoria, vanno ad agire proprio a quella sfera, sì, subcorticale.
Sì.
Si fanno cose di cui non si è proprio pienamente consapevoli.
Però veramente è strano e particolare come a seguito di queste modalità le masse abbiano comunque reagito in modo propositivo. Cioè non è semplicemente il vaneggiamento di un folle,
certo.
È una persona che riesce con il suo intento a manipolare il consenso.
Certo, e lì poi dopo ci sono in sostanza varie variabili. Allora, nel caso del nazismo c'erano determinate condizioni socio-economiche che hanno portato ad accettare una mostruosità come Hitler. Questo perché derivava dal Trattato di Versailles, che aveva prostrato il popolo tedesco e li aveva anche privato dell'apparato militare, ridotto semplicemente a 100.000 unità. Quindi era uno stato di prostrazione economica e, se vogliamo diagonalizzare la faccenda, la situazione dell'epoca è quasi perfettamente sovrapponibile alla nostra attuale situazione. Qui ci aiuta anche Noam Chomsky, che dice che l'istruzione non è semplicemente memorizzare che Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei. L'istruzione è capire come questo è stato possibile, cioè come è stato possibile che milioni di persone comuni, cioè 80 milioni di tedeschi, fossero convinti che fosse necessario farlo. Allora l'istruzione è soprattutto imparare a riconoscere i segni della storia se la storia si ripete, perché anche Primo Levi, un altro grandissimo personaggio, nei Sommersi e nei Salvati ci dice che tutto ciò è accaduto, dunque può ancora accadere. Ecco, il mio libro si situa in questa diagonale.
Sì, ma l'hai detto tu e appunto ci sarei comunque arrivata anch'io con te, perché è chiaro che alcune cose, leggendo il libro, ti sembrano di un'attualità sconcertante. Ora non voglio pensare che si possa arrivare a queste conseguenze, però certamente diciamo siamo in una brutta china.
Ah, certo, la deriva totalitaria, come dire, per chi non voglia mettersi paraocchi o per chi la paura sia tale da ottenebrare il pensiero critico e la capacità di fare una fotografia del presente, è chiaro che il nostro presente sta prendendo una deriva di marca totalitaria. E io credo che sia sotto gli occhi della maggior parte di persone, anche di quelle che non lo ammetterebbero ad aperta voce, perché c'è tutto un sistema di pressioni che non ti consentono di poter dire certe cose. Sì. Ma la china totalitaria delle democrazie occidentali credo che sia ormai evidente. Dico soltanto questo. Il mio libro sarebbe dovuto uscire nel maggio del 2020 Io sono uno scrittore che insomma è fortunato perché vivo di scrittura da 25 anni e ho avuto la fortuna di essere corteggiato insomma per tantissimo tempo dai più grandi editori per pubblicare. Nel caso di questo libro io mi sono visto chiuse tutte le porte. È stato un libro che fino a appunto al momento in cui è uscito è stato in censura preventiva perché gli editori si rifiutavano di pubblicarlo. E questo l'ho scritto anche apertamente. Il libro è stato sottoposto a censura preventiva. E ho trovato soltanto questa casa editrice piccolissima, però fatta di ragazzi, hanno 40 anni, che sono coraggiosi, hanno la voce fuori dal coro, e quindi onore a Piano B Edizioni che ha avuto il coraggio di pubblicarlo, perché le altre porte sono state tutte chiuse. E ti posso assicurare che per uno scrittore è una cosa che lascia delle ferite profonde, perché se tu impedisci a uno scrittore di scrivere, è la stessa cosa di spezzare le dita a un orchestrale o a un musicista. È la stessa cosa, spezzare le dita. Quindi
Sì.
questo libro ha visto la luce solo grazie a Piano B Edizione. Tutte le altre porte, tutte chiuse. E ripeto, non sono uno scrittore, diciamo, di primo pelo, ecco,
No,
diciamo così.
appunto, esatto, non sei uno scrittore in erba, sei anche un professionista quotatissimo, sei stato docente all'università, quindi
I libri precedenti
sembra
sono stati tradotti in 33 paesi. Questo
appunto.
libro non lo voleva nessuno. Ecco, me l'hanno spiegato anche perché lo
Facciamoci delle
consideravano
domande, no?
pericoloso per gli stessi direttori editoriali, che possono essere presi per l'orecchio oppure licenziati, pericoloso per i contenuti. Non si vuole in sostanza mostrare come funziona il meccanismo di manipolazione dei media brain trust, che è quello che fa il libro. Questo, insomma, per dire le cose fuori dai denti, perché
No, hai fatto
un po' il dente
benissimo.
avvelenato ce l'ho, perché ripeto, restare mesi e mesi in stato di censura, ripeto, è qualcosa di terribile, è qualcosa di terribile.
Che poi tra l'altro anche immotivata, diciamolo, perché non ci sono delle cose particolarmente scabrose nel libro, insomma, vengono dette delle cose
Ci spiega il
nero
meccanismo di
su bianco.
funzionamento.
Sì.
Meno si conosce il meccanismo di funzionamento della manipolazione delle menti e dell'ingegneria del consenso, più il mainstream è protetto.
Sì.
Laddove una persona, uno scrittore, un intellettuale, un artista, fa un'opera di dissenso e di analisi critica del meccanismo stesso, del funzionamento della manipolazione, non è cosa gradita. Non
Lo
è per niente
so.
così.
Lo so anche perché di queste cose, insomma, me ne sono occupata in diverse circostanze, anche con altri autori e anche con altre persone, personalità, esperti
Sì,
anche di altri
sì.
campi. Insomma, purtroppo stiamo veramente assistendo a situazioni e a fenomeni preoccupanti. Quindi, intanto, ovviamente io volevo chiederti in quattro parole, se ce la fai, a spiegarmi come uscire da questo stato di cose, se c'è questa possibilità, perché insomma, sai, tu sei comunque, come dicevamo prima, un esperto anche e quindi uno studioso della mente umana, ma mi sembra che da questa china sia difficile risalire.
Sì, è difficile risalire. Nel mio ultimo video, che poi è stato segnalato da Facebook, ha avuto tantissime visualizzazioni, oltre 200.000, poi è stato segnalato. Io propongo, in una situazione di questo genere, delle forme di micro resistenza, micro, laddove è necessario non perdere il contatto con le persone, dove il contatto come stiamo noi utilizzando in questo momento, allora, può andare bene saltuariamente, ma
Sì.
laddove io debba interagire con te semplicemente attraverso questo schermo video, è qualcosa che è contro l'impianto della nostra evoluzione di sapiens. Noi sapiens da 100.000 anni a questa parte ci siamo evoluti perché interagivamo in corpo vivo con altre persone. Laddove questo venga precluso, questo darà origine a una, inizialmente a una atomizzazione collettiva, a una frantumazione psicologica individuale, poi sociale, di seguito a una disumanizzazione. Quindi quello che proponevo erano forme di microresistenza in cui, non so, 10 persone si incontrano tra di loro e possano interagire dal vero. È fondamentale per l'evoluzione non solo del nostro intelletto, ma del fatto che siamo esseri umani. Laddove io non posso toccarti, pensa soltanto a questo, tu sei mamma, pensa all'importanza per il tuo figliolo o la tua figliola di quando era piccola, il contatto che tu la carezzavi e dicevi ti voglio bene e la toccavi. Perché noi esistiamo soltanto quando qualcuno ci riconosce toccandoci. Sì. Se non è possibile toccarci fra di noi, non ci distingueremo più dagli androidi. E questo è un punto per me di cruciale importanza. Ci riconosciamo anche per il contatto della carne.
Sì. Grazie, grazie Gianluca per essere stato con me, per averci dato tutti quanti questi spunti di riflessione che sono stati davvero tantissimi.
Grazie a te.
Torneremo a fare quattro chiacchiere presto. Grazie Gianluca Maggi.
Sei stata molto gentile e garbata, cosa più rara del platino, la garbatezza.
Grazie, buona giornata.
Evviva, altrettanto, ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.